L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Ben ritrovati in diretta come di consueto su Radio Bianconera, 9 minuti dopo le 14, giovedì 29 gennaio, l'ora della vecchia signora, queste sono le coordinate, chiaramente andiamo oltre, è già finito gennaio, è volato come si dice in questi casi, no? Quando ti diverti il tempo vola. Si è divertita più o meno la Juventus, ci siamo divertiti più o meno anche noi ieri nel valutare, ma soprattutto nella visione di una partita che è stata una partita abbastanza stretta, come risultato sì, ma anche per quello che si è visto in campo. Una Juve che nel primo tempo ha faticato tantissimo a trovare il bandolo di una matassa che di fatto non ha mai trovato, ha rischiato, ha preso un gol, poi annullato, ha rischiato grosso con Perin un paio di volte, Perin si è poi riscattato abilmente con le mani. Nella ripresa si pensava, beh, adesso la Juve cambierà marcia, no? Primo tempo un po' in sordina, poi come già capitato in campionato, nella ripresa si può cambiare marcia anche grazie ai cambi. Invece i cambi ci sono stati, ma di fatto la Juve non ha mai cambiato marcia. Lo specchio, la fotografia, anzi, la partita di ieri sera, sono i zero tiri in porta nello specchio dei bianconeri e zero corner. Di solito con queste statistiche vincere è complicato, molto difficile se non addirittura impossibile. A volte ti capita per un'autorete, altre volte per grazia ricevuta, ieri non è stato il caso. 1-0-0 qui non si possono fare drammi, insomma, è un punto che comunque allunga la striscia positiva dei bianconeri, che non perdono da Cagliari, permettono di accedere ai playoff in serenità, cosa che insomma sapevamo già da ieri. C'era una tenue speranza di accedere agli ottavi diretti, ma di fatto col pareggio è venuta meno. Ai playoff anche il Monaco, che ha giocato sostanzialmente per provare a vincere nel primo tempo e nella ripresa per cercare di chiuderla senza perdere. Ecco, questo è stato il risultato. Ha giocato meglio il Monaco rispetto alla Juventus, con un paio di occasioni nel primo tempo. Nella ripresa è sembrato che invece a un certo punto tutte e due le squadre si accontentassero. Nessuno ha poi provato la zampata definitiva, come invece è capitato al Benfica di Mourinho. Non so se avete avuto modo di vedere il gol del portiere al minuto 96 e l'esultanza folle dello stadio di Mourinho e un po' di tutti i giocatori. Al netto di quello, emozioni che non sono appartenute alla sfida del Louis II ieri sera, molto avara dal punto di vista di occasioni e di emozioni. Una partita su cui si può discutere all'infinito. Semplicemente c'è stato un problema di approccio, c'è stata una, diciamo così, rilassatezza a livello di gestione. Una Juve che non è entrata col coltello tra i denti, l'ho ripetuto diverse volte anche il telecronista in commento, quindi la dice lunga un po' sulle sensazioni che ha lasciato questa sfida. Non si fanno drammi, certo, però sarebbe stato bello e soprattutto utile per Spalletti, ma anche per i giocatori che hanno giocato di meno, dare un segnale anche chi magari fino a questo momento è stato intravisto, no? Come Azic, come Cabal, come altri, lo stesso Perin, che nella prima mezz'ora di gioco un paio di svarioni con i piedi se li è concessi. Poi, come detto, si è riscattato ampiamente con le mani. Però, ecco, è stata una partita in cui è difficile dare giudizi, perché sottotono tutti, lo stesso Thuram che aveva fatto il gigante contro il Napoli ieri sera, partita modesta. Cobb Miners rimane sempre un punto interrogativo che non ci sta in questo studio, perché è troppo grande e quindi diventa complicato anche da gestire. Io, fossi Spalletti, tornerei alla situazione che mi ha dato, tra virgolette, più certezze, cioè in difesa. È chiaro che lì allora deve saltare uno tra Kelly, Bremer e Kalulu, e difficilmente in questo momento te lo puoi permettere, anche se magari con la difesa a 4, un combiner terzino sinistro, si può ragionare su questo tema, non lo so. Lì in mezzo io non ce lo vedo, combiner, ve lo dico in maniera molto netta, chiara. Piuttosto trequartista lo proviamo, piuttosto in difesa, ma io lì in mezzo combiner no, ruolo troppo delicato, ci vuole equilibrio, ci vuole prestanza fisica che Coppa in questo momento non ha, ci vuole equilibrio tattico e mentale, velocità a livello di esecuzione, sono tutte caratteristiche di cui in questo momento combiner è privo. Si è vista anche la differenza, e questo per certi aspetti è interessante ma anche un po' allarmante, su quanto conti Locatelli in mezzo al campo, perché ieri senza Locatelli la Juventus ha perso completamente la bussola, i riferimenti, i tempi delle giocate, la manovra, il possesso. Lo stesso Thuram è sembrato un giocatore completamente ridimensionato. Ecco, avere o non avere Locatelli in questo momento ti fa tanta differenza. Parlavamo ieri, è un'occasione per Azic. Ragazzi, Hadžić che abbiamo visto ieri nel finale, no. Un solo segnale, un solo messaggio che ha dato, che mi è bastato quando ha perso quel pallone al limite, sul vertice insomma corto dell'area di rigore, con una giocatina, e poteva costare veramente caro. Probabilmente è stato un errore d'approccio da parte di tutto il gruppo, perché mi è sembrata generalizzata la situazione. Non voglio incolpare Hadžić o un altro, ma tutto il gruppo mi è sembrato molto 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 leggero nell'approcciare la partita, da Perin fino ad Hadžić, ma passando anche per gli altri, anche per i titolari tra virgolette, anche per Thuram. Gli stessi Cambiaso e Yıldız, quando sono entrati in campo a gara in corso, non hanno cambiato né marcia e hanno fatto ben poco. Poi capitano quelle partite un po' così, quelle situazioni un po' così, e ci può anche stare. Peccato, perché magari con una vittoria qualcosa poteva cambiare. Adesso comunque il sorteggio è abbastanza agevole, tra virgolette. Aspettiamo di vedere chi sarà l'avversario della Juventus, Galatasaray o Bruges, comunque decisamente alla portata, a differenza di altre squadre, come ad esempio il Napoli, che si deve accontentare di un pugno di mosche in Champions, e in questo momento è piuttosto indietro in campionato. 9 punti, lo scudetto rimane, non dico una missione impossibile, ma quasi. Molto dipenderà anche dall'Inter, che invece proseguirà il cammino in Champions. Questo potrebbe dare un vantaggio, tra virgolette, un vantaggio relativo alla formazione di Conte. Ieri sentivo nel post partita Paolo Di Cagno, che è uno che conosce molto molto bene ambiente Napoli, ambiente Juventus e in generale il calcio, parlava di missione fallita da parte di Antonio Conte. Chissà se nei suoi pensieri un po' di rimpianto per non aver accettato o valutato l'opzione Juventus quest'estate c'è. In ogni caso, alla Juve va bene così. In questo momento Spalletti è il punto di riferimento da cui partire e consolidare, anche attraverso un rinnovo di contratto. Lui e il Diz e tutti gli altri giocatori, qualcuno è sbocciato, qualcuno non ancora, qualcuno è stato rilanciato, altri devono ancora fare il passo definitivo forse, però insomma il gruppo c'è, il gruppo è compatto, c'è volontà, c'è fiducia, ci sono soprattutto prestazioni al netto della partita di ieri sera. Ecco, ieri sera la Juve è sembrata quella di 3-4 mesi fa, involuta, senza idee, senza gioco, senza occasioni, spuntata là davanti, in difficoltà, ha rischiato anche grosso nel primo tempo, soprattutto contro il Monaco. Ecco, è sembrata veramente di rivedere la Juve, la peggiore Juve di Igor Tudor. Ci sta per un passaggio a vuoto di una sera in cui non hai evidentemente la concentrazione al 110%, può diventare pericoloso se invece questa situazione magari dovesse permanere anche nella prossima di campionato. Non credo sia questo il caso, credo che al di là di tutto, anche per l'impatto che ha avuto Spalletti e i risultati che ha ottenuto fino ad oggi, che un minimo passaggino a vuoto, chiamiamolo passaggino, è comunque pareggiato in trasferta, ci possa stare. Non giustifico, però capisco che in queste situazioni possa capitare di approcciare la partita magari non come l'avresti voluta e preparata. E vi dico anche questo: spesso, inconsapevolmente e inconsciamente, è lo stesso allenatore a dare un certo tipo di segnale, perché se tu una partita come questa l'avessi preparata con tutti i titolari, probabilmente la risposta sarebbe stata diversa in campo. Se tu già alla conferenza di vigilia inizi a dire gioca open da, gioca quell'altro, gioca quella, un po' di turnover, vedremo, il Diz, Bremer, eccetera, eccetera, secondo me già, non dico che dai un alibi, non deve esistere nel calcio la parola alibi, però metti i giocatori in una situazione di chi va là, come dire, ragazzi, domani fa turnover, evidentemente abbiamo capito l'antifona. Quindi il messaggio è questo, che può arrivare, non dovrebbe, ma può arrivare. Quindi da queste scelte deriva anche, a volte, non sempre, a volte una certa rilassatezza iniziale. L'abbiamo vista la Juve nei primi 10 minuti, non ha fatto 4 passaggi consecutivi. Nei primi 40 minuti non si è avvicinata all'area di rigore del Monaco. Il primo tiro è stato di Openda a un passo dall'intervallo, fuori. Tiri in porta non ce ne sono stati. Ora, critichiamo, giusto analizzare, più che criticare all'indomani, siamo a giovedì, quindi ci sta oggi analizzare, capire, ragionare anche su chi ha avuto opportunità come Openda dal primo minuto e non ha fatto benissimo, chi è subentrato a Hadžić, Cambiaso e il Diz, e la differenza non l'hanno fatta. Ragioniamo un pochino su tutto, teniamo conto anche delle minime attenuanti che ci sono in una partita di questo tipo, in cui si è capito che il gruppo non ha giocato come avrebbe dovuto, ma forse è stata anche un po' di pretattica da parte di Spalletti, parlando di turnover, parlando di riposo, parlando di eccetera, che ha dato forse adito a un certo tipo di leggerezza iniziale da parte dei giocatori. Ribadisco, nel calcio non ci devono essere alibi, mai e in nessuna partita, però in situazioni di questo tipo abbiamo visto che era una Juve nettamente diversa rispetto alle ultime, ma proprio di testa e di mentalità. Se tu scendi in campo così e rischi e vai sotto, annullato, e prendi tiri eccetera eccetera e fai svarioni in difesa, è evidente che non sei al 100%. Può capitare, ma diciamo non è un dramma, soprattutto se poi alla prossima vedremo un'altra Juve. Allora, e con i vostri messaggi poi più tardi sentiremo un protagonista, un giocatore, un ex giocatore, chiaro, i tesserati al momento è complicato, però un ex giocatore che ha indossato anche la maglia della Juventus. Curioso di chiedergli anche il suo pensiero su questo passaggio a vuoto, se a volte gli è capitato anche di giocare delle partite in cui magari la tensione non è alta come altrove. È difficile tenere sempre la tensione al 100%, ragazzi. Tutte le partite, soprattutto con gli infrasettimanali, quando si gioca gli infrasettimanali, sempre al 100%, sempre al 100%. Non è facilissimo, anche a livello proprio mentale e nervoso. A volte questi passaggi a vuoto, diciamo così, di testa, servono anche per recuperare energie e rimettersi al 100% a livello emotivo e di tensione nella prossima partita. Se fosse questo il caso, ok, altrimenti insomma, se anche la prossima si approccia come quella contro il Monaco a Monte Carlo, direi che c'è un problema. Houston, abbiamo un problema. Allora, per favore, questo messaggio di Vicky, che insomma sintetizza parte del pensiero dei tifosi della Juventus, non tutti. Un po' si divide il tifoso juventino, il pensiero del tifoso juventino su Antonio Conte. Quello di Vicky, di pensiero, è abbastanza netto. Per favore, lasciamo perdere Conte. Mai più alla Juventus. Vicky, ti dico questo, capisco il tuo punto di vista, ma ti dico anche che secondo me sono pronto a scommetterci un telefonino la cui batteria dura un'ora, diciamo così. Quindi non tantissimo, però insomma più di quello che magari si potrebbe pensare. Sono pronto a scommettere un telefonino con una batteria mezza ciucca che Conte, da qui alla fine della sua carriera da allenatore, tornerà sulla panchina della Juventus. Sono quasi sicuro, perché sono quelle situazioni in cui alla lunga capita. Nel calcio poi spesso cavalli di ritorno ce ne sono, alcuni positivi, alcuni negativi. Vedi Pogba a proposito di Monaco. Vi dico la verità, da appassionato di calcio, da anche un po' nostalgico, soprattutto dopo aver visto le cose che ha fatto in campo Pogba, vederlo relegato in uno skybox come fosse l'ultimo dei giocatori della primavera, o comunque l'ultimo dei giocatori inutili, mi ha fatto un po' pensare. E anche il suo triste saluto, il passaggio, ce l'hanno testimoniato anche i nostri inviati Camillo De Michelis, Antonio Paolino. Nella pancia de Louis II, vederlo passare un po' capuchino, un po' claudicante, un po' no, un po' incerto, ecco, nelle movenze di chi lì era padrone assoluto, mi ha fatto un po' quasi tenerezza. Ecco, è un giocatore che mi sarebbe piaciuto, l'ho già detto ieri, lo ribadisco, per il bene che gli abbiamo voluto nella sua soprattutto prima avventura juventina, sarebbe piaciuto vederlo in un finale di carriera diverso, però purtroppo non si può decidere tutto nella vita e anche nel calcio, e quindi a volte bisogna accontentarsi di quello che succede e di quello che si ha. Buon pomeriggio. Io credo che il problema di ieri sono stati i giocatori che giocano meno. Dovevano dare il 200%, invece abbiamo visto tanti errori. Cobb, Miners e Openda stanno veramente diventando difficili da gestire. Edulcoro, scrive Marco da Roma. Marco, ti faccio una controdomanda, mi è venuta in mente leggendo la tua. Ma se tu sei un giocatore che gioca meno e vuoi mangiarti l'erba, ok? E magari ce la vuoi mettere tutta e provi a farlo, entri in campo e gli altri, il restante 10 undicesimi della squadra per intenderci, vedi che l'approccio è molle, che non sono settatissimi eccetera, tu da solo puoi fare ben poco. Capisco il tuo pensiero e non credo che ieri ci fosse nessuno sopra il 6,5 a livello di voto. È già difficile trovare dei 6 nella partita di ieri, molto molto molle, proprio molle, la Juve molle come approccio, come tipo di prestazione, anche a livello fisico, ok? Al netto di tutto questo, se tu magari sei un giocatore che gioca meno, vedi Cabal, vedi Hadžić quando entra, e vedi che il contesto intorno a te è così, e fai anche un po' fatica da solo a provare a tirarti dietro la squadra. Non è una giustificazione, semplicemente prendo atto, sono d'accordo con te, a prescindere. Giocatori come Kopp, l'ho detto prima, lo ribadisco, oggi Kopp Miners mi ha detto nel senso che dalla prestazione della partita di ieri, queste cose mi dicono che difficilmente lo rivedremo a centrocampo. Per me è un esperimento fallito totalmente. Cioè Cobb Miners io lì non lo farei più giocare. Forse, ma neanche in un centrocampo a tre potrei valutare la sua presenza. Ma ieri mi hai detto semplicemente è come se la Juventus ieri avesse giocato con uno in meno. Io lo dico, lo ribadisco, è una critica pesante, perché dire a un giocatore che come se non ci fosse è la peggior critica che si possa fare. Cerco di essere costruttivo nella critica, non critico tanto per farlo, però ieri ditemi se sarebbe cambiato, se qualcosa poteva cambiare forse con Cobb Miners o senza. Secondo me no, cioè in realtà spenderlo in mezzo al campo di fatto sovraccarichi chi gioca accanto, quindi Thuram, è praticamente come non averlo. Ieri è stato quasi invisibile, toccato pochi palloni, non si è mai visto nelle zone calde, non si è mai preso responsabilità, non ha mai fatto delle cose un pochino più del tocco facile, mai andato in profondità, mai inserito in difesa, l'abbiamo visto poco, qualche situazione ma poco. Cioè è un centrocampista a cui manca lo spartito. Cioè se oggi vogliamo mettere Locatelli e Cobb Miners sembrano due galassie diverse. In realtà poi i Cobb Miners l'anno scorso sembrava, due anni fa, sembrava il non plus ultra. E purtroppo nel calcio anche i giudizi cambiano in base al rendimento, ma anche il rendimento, come abbiamo visto, può crollare da un anno all'altro in maniera quasi inspiegabile. Vito da Pisa, è tutta la mattina che non sento che difendere la Juventus di ieri. Io non difendo, cerco di analizzare ed esprimo il mio punto di vista, poi siete d'accordo? Bene, se non siete d'accordo meglio ancora, perché si anima il dibattito come in questo caso. Quindi io non giustifico, perché dico che la Juventus a Monte Carlo avrebbe dovuto vincere e avrebbe dovuto giocare in modo diverso. Purtroppo però nel calcio, lo sappiamo, situazioni, partite, prestazioni di quel tipo capitano. La cosa principale è che capitino in situazioni in cui non si prendono schiaffi, e la cosa altrettanto importante è che poi ci sia una reazione successiva. Questo è il mio pensiero sulla partita di ieri, sintetizzando. Poi magari non siete d'accordo, magari mi dite non capisci una mazza di calcio, sarei ben contento, perché è chiaro che il vostro pensiero mi è utile magari per accorgermi o prendere in considerazione sfumature supplementari o diverse che non avevo considerato. E comunque qua stiamo facendo talk show, stiamo facendo dibattito, parliamo di Juventus ed è bello farlo insieme. Se parlo solo io, dopo un po', io mi annoio e poi vi annoiate anche voi, credo. Allora, proseguo. Nessuno che critica e dica vincendo, mettendoci un minimo impegno, avremo incontrato un avversario più abbordabile. Questo è sicuro, questo è sicuro. Detto questo, Vito, sono d'accordo con te, inattaccabile la tua tesi, ma ti dico anche che se tu non superi Bruges o Galatasaray, non meriti di andare agli ottavi. Questo è il mio punto di vista e su questo sono categorico. Vedrete che nonostante un mercato di gennaio nullo, la multa UEFA sarà cospicua e quindi anche il mercato prossimo sarà mediocre. Vedremo, non mi aspetto nulla, non mi aspetto neanche sconti in realtà per quanto riguarda l'UEFA, vedremo. E io spero che il buon Conte non torni mai, scrive Giovanni dal Brasile, che si va a riallacciarsi ai messaggi precedenti e soprattutto al discorso che facevo su Antonio Conte, su Napoli eliminato, su una stagione amara in questo momento per il Napoli, squadra campione d'Italia in carica, che sta attraversando un momento complicato, complici gli infortuni anche lunghissimi, giocatori che sarebbero dovuti rientrare già da un po', Anguissà, lo stesso Lukaku, De Bruyne più o meno siamo nei tempi, ma gli altri due dovevano già essere in campo e in realtà ci siamo accorti che difficile. Massi da Firenze, bianconera. Colomoni, lasciatelo dov'è, non è un centravanti, una buona riserva, non da bomber. E allora io ti dico, caro Massi, Massimiliano, ok, ma tu chi prendi? Beto? Io non so, un attaccante secondo me serve, ma non tanto perché qua, perché là, ma serve per due motivi. Vlahovic, io non so quando torna, ve lo dico in maniera molto sincera, io seguo la Juve tutti i giorni, anche voi, io non so quando torna Vlahovic. Se voi avete delle news, scrivete voi a me. Milik, io non so se torna, ok, quindi hai due giocatori con un futuro incerto. Ti serve il presente certo, ti serve un attaccante ora. L'avevi sottovalutata la situazione attacco, è tornata di prepotenza dopo alcune partite in cui la Juve ha fatto fatica, anche ieri. Io non so se con un centravanti vero ieri cambiava qualcosa, non so se con En-Nesyri là davanti ieri la Juve avrebbe fatto di più, magari un tiro in porta lo avrebbe fatto, questo non ve lo so dire. Però nell'economia di una rosa e di un reparto offensivo che in questo momento è privo di Vlahovic, è privo di Milik a tempo indeterminato e ha un giocatore come Openda che non è un centravanti, e ieri si è capito molto bene, Jonathan David che giochicchia e anche lui non è troppo un centravanti, si potrà prendere un centravanti vero? Voi dite sì, Colomoni non lo è, ok, trovatemene uno prendibile in saldo, cioè in prestito oneroso con diritto, che possa venire a gennaio e che sia un centravanti vero. Mi metto qua e aspetto i vostri nomi. Per favore, no, cioè, sarei curioso di vedere, perché è chiaro che Colomoni non è un centravanti, non è il centravanti ideale per Spalletti, ma tu devi considerare chi può arrivare oggi. Complicato anche Colomoni, eh? Perché il Tottenham, Thomas Frank, non è che te lo regala. Dici, ma scusami, tra Champions e tutto, ma perché te lo devo regalare? Pagamelo tanto, in prestito non te lo do. In prestito è dal Paris Saint-Germain, quindi è chiaro che le chiacchiere sono da fare col Paris Saint-Germain, però c'è anche il Tottenham, quindi è una situazione non troppo semplice. E tanti altri nomi in giro non ce ne sono. Allora, secondo me va bene così, siamo ai playoff insieme al Real Madrid nonostante i nostri problemi, mentre il Napoli, più forte di noi e con un mercato estivo da 200 milioni, è fuori. Meditiamo, Mirko, questa è una riflessione interessante da fare. Sono d'accordo con te, c'è da dire che il Napoli ha fuori 6 titolari in questo momento e ne ha avuti fuori 6-8 per tutta la stagione. Io non so, la Juventus in questo momento, se tu togli Vlahovic, ok, non c'è. Ma se tu gli togli Bremer, Locatelli e con Seisau un altro, io non so se la Juve sarebbe ai playoff di Champions. Sono molto sincero nella mia analisi, poi magari sì, però magari no. Intanto vediamo se ci sarà un affondo. La giornata decisiva dovrebbe essere oggi, insomma da oggi e nella giornata di domani, le prossime 24 ore saranno decisive per capire il futuro di Colomoni, se resterà lì oppure magari farà un passaggio di nuovo, un ritorno a Torino. È complicata, è molto complicata, però al momento io non vedo di meglio all'orizzonte, quindi vediamo cosa succederà sul fronte Juventus Colomoni.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
L'ora della vecchia signora.
...14.37, sempre in diretta con l'ora della vecchia signora, Alberto Mauro davanti al microfono, è una Juventus che approccia e approda agli ottavi di finale attraverso i playoff. Speriamo insomma che siano positivi, sono due partite in più da giocare in un calendario piuttosto fitto, prima e dopo sfide anche di rilievo. Potevamo evitarcelo? Forse sì, è chiaro che con un pareggio a Monte Carlo potevi fare diversamente, sì, ma con un pareggio a Monte Carlo, dicevo, insomma, diciamo che va bene così, ecco, poteva andare meglio sicuramente, però le speranze comunque di accedere agli ottavi diretti erano veramente, veramente risicate prima della partita. Non potremo provare a riprendere Ken, scrive Roberto, non lo so, non credo che in questo momento la Fiorentina possa privarsi di Ken in una lotta a salvezza senza quartiere, in cui veramente te la devi giocare col coltello tra i denti partita dopo partita. Se perdi Ken e sei la Fiorentina, anche perché Gudmundsson non sta girando un granché, le alternative ci sono numericamente ma non sono di quel livello, già Ken sta facendo fatica, immaginatevi senza Ken. Quindi non lo so, io fossi la Fiorentina Ken non lo darei via per nulla al mondo. Discorso diverso se fosse Ken a spingere o eventualmente pressare per un ritorno alla Juventus, ma in questo momento non c'è una possibilità. Poi magari nel calciomercato le cose cambiano, però in questo momento è così. Ma Icardi scade a giugno, tanto non dovrebbe chiedere, conosce la Serie A, i suoi gol li ha sempre fatti, dice Davide da Terracina. E non lo so, Icardi, il problema è che fuori dal calcio europeo, del calcio europeo, insomma calcio dei primi 5 campionati già da qualche anno, non è più giovane, però è vero, un bomber di razza, conosce benissimo la Serie A. Non lo so, un pensierino si potrebbe fare anche su di lui, non ci sono movimenti per gennaio. Ragazzi, la difficoltà vera al mercato di gennaio è trovare un eventuale attaccante che si muova, voglia muoversi, il club disposto a dartelo e soprattutto prenderlo in prestito con eventuale diritto di riscatto. Sono queste le problematiche che stanno rallentando il mercato della Juventus, che ha provato prima con Mateta, poi è stato vicinissimo a En-Nesyri e in questo momento sta facendo valutazioni su Colomoni. Noi invece valutiamo il nostro prossimo ospite, che salutiamo sempre con grande simpatia, Davide Baiocco, ai nostri microfoni. Ciao Davide, benvenuto, ben ritrovato.
Ciao, grazie.
Ciao,
grazie.
È un piacere averti qui con noi. Senti, volevo chiederti un giudizio su questa seratona di Champions League in cui hanno giocato tantissime squadre, una classifica con questo nuovo format ha tenuto praticamente quasi tutte in ballo fino alla fine. sono arrivati dei verdetti anche pesanti, il Napoli eliminato, altri ai playoff, insomma, come hai visto in particolare il Napoli fuori e la Juventus dentro ai playoff, si sapeva già prima praticamente, è arrivata la conferma a Monte Carlo.
Sicuramente più interessante questa nuova versione della Champions, di vincere più squadre, la classifica è molto corta, con un risultato positivo rientri dentro i playoff, quindi sicuramente direttamente, sicuramente un po' più interessante.
Sì.
Dinettici recessione, quello per esempio che è successo anche al Marsiglia, che magari con un gol in meno sarebbe rientrata in questa fase finale, e comunque anche per le società è una, diciamo, è una cosa da valutare, e anche un danno, non posso dire, in questa competizione, però per chi la vede sicuramente interessante, più ti tiene un po' più sulla corda,
sì,
rispetto magari a quella precedente, quindi sì.
Ma sì, decisamente.
Spiace per il Napoli, ovviamente che non si è riuscito a qualificare, però insomma, come dici tu, un po' si sapeva.
Eh sì, era nell'aria, avrebbe avuto, oltre a vincere, aspettarsi una certa serie di risultati. Stesso discorso per la Juventus, per un'eventuale qualificazione agli ottavi, che poi chiaramente col pareggio è venuto meno. Prosegue questo rapporto un po', come dire, non troppo affettivo tra Antonio Conte e la Champions League. Io mi ricordo già ai tempi della Juventus qualche eliminazione un po' indigesta, mi ricordo anche qualche affermazione da parte sua, la famosissima poi del ristorante stellato da 100 euro in cui non si può mangiare con 10 euro, che aveva fatto sobbalzare un po' sulla sedia i tifosi, ma soprattutto la proprietà. Erano stati forse i primi sintomi di un mal di pancia che lo aveva portato poi a salutare tutti. Ci ricordiamo il primo giorno di ritiro della Juventus, un po' sorpresa. È un discorso che secondo te si può ripetere a Napoli? Cioè, secondo te, Conte, adesso è difficile, ragioniamo sull'interpretazione del pensiero, però Conte ha accettato il Napoli quest'estate senza essere veramente convinto, magari De Laurenti si è spinto un pochino anche oltre con le promesse, con un mercato eccetera eccetera, e in questo momento ti sembra che l'allenatore del Napoli sia un pochino forse non così coinvolto nel progetto e non così non lo so, presente anche a livello mentale dentro il Napoli quest'anno?
Insomma, riuscire a capire questo, ma nemmeno se avessi la sfera di cristallo. Posso interpretare chiaramente una mia interpretazione personale, le parole di Conte, che non sono mai che sono in linea col suo
pensiero,
personaggio,
sì.
Pensiero, personaggio. E comunque Antonio è uno che si lamenta, che non le malattie, lo dice direttamente, però dipende tutto da quali sono le premesse, no, per cui io accetto, per cui tu mi scegli, io accetto di venire a allenare una della mia città, e le aspettative che ci sono.
Sì.
Sembra che, da come parla Conte, sembra che non abbia una rosa disponibile per centrare, no,
gli obiettivi che si era posto inizio stagione. Cambiano i presupposti.
In realtà penso che il Napoli, vedendo quelle che si sono qualificate, Karabakh, queste qua, credo che abbia una rosa che potesse almeno qualificarsi, no, per il turno successivo.
Certo.
Poi se mi pare di competere in questo momento con l'Inter, con l'Inter o con Barcellona, probabilmente no, anche se il lavoro secondo me sul campo è buono. Poi a me personalmente non mi piace mai troppo lamentarmi, insomma, siamo lì le cose che sta, poi ci sono stati degli infortuni che sono naturalmente imponderabili, e quindi non lo so, prima sentivo in entrata anche il mercato della Juve.
Sì.
Se arriva un giocatore bene, ma se non arriva non tocca fare troppi drammi, quindi
certo,
cerca di fare il massimo anche lì, e questo lamentarsi, questo cercare sempre una scusa, a me non piace moltissimo, ti dico la verità, e quindi queste sono cose che, no, che poi si potranno discutere all'interno della società. Se io prendo sempre un alibi, va bene, e poi uno si potrebbe dire, ma scusami, ma fra le 24 che sono qualificate c'è anche squadre,
certo,
come rosa inferiore a Napoli, che è successo? No, perché in quella partita mi mancava quello, mi mancava quell'altro. Ok, chi ha giocato poi come si sente? Subentra un circolo vizioso che secondo me non è mai molto bello per la squadra, perché poi se nelle difficoltà tu comunque riesci a stare sereno, a essere positivo e dare anche importanza a chi c'è, che in quel momento sostituisce gli altri, credo che possono arrivare anche cose differenti.
Vero, sono d'accordo. È stato un po' un tema che ha caratterizzato Antonio Conte negli ultimi anni, insomma, me lo ricordo anche qui a Torino.
Sì, infatti ti ho detto in linea un po' con quello
è vero.
Che lui dice, quindi la coerenza sicuramente ce l'ha.
Sì, poi, sì, poi, è vero.
Poi, dicevo bene, se tu scegli Conte sai che è questo.
Esatto, lo sai e te lo tieni e poi lo tieni finché rimane.
Allegri è diretto, no?
È vero.
Se prendi Allegri mai non ti aspetti che lui, a prescindere, il risultato lo vuole raggiungere attraverso sviluppando un certo tipo di gioco.
Certo.
È molto chiaro quando parla, dice lo voglio raggiungere il risultato, poi esatto. Come arriva non interessa niente. E quindi sulla coerenza sono persone coerenti, quindi
quello
è più chi li sceglie.
È vero,
è loro,
sai quello forse. Che prendi, perché alla fine
si
confermano sempre. In un certo modo, è vero, sono d'accordo. Invece volevo aprire il capitolo sulla Juventus e chiederti intanto, nella tua esperienza di calciatore, poi eventualmente anche poi successiva, capitano dei passaggini, chiamiamolo così, a vuoto, come quello di ieri sera, una partita in cui magari avresti dovuto, potuto approcciarla in modo diverso, poi finisce sullo 0-0, non dico che ti accontenti, ma nel finale non fai neanche un granché per segnare, alla fine ti rimporta a 0 un punto, cioè può capitare nel corso di una stagione, magari anche in Champions League, una partita di questo tipo in cui abbassi un pochino le difese immunitarie, diciamo così, anche la tensione, per poi magari rialzarla nelle partite successive.
Ma tanto lo sappiamo tutti, non è un giustificativo, può capitare.
Sì.
È vero che anche in queste partite... anche queste partite sono veramente importanti per formare il carattere, no?
Sì, sì.
Non che a questi giocatori manca, ma questi passaggi a vuoto dimostrano che comunque anche loro sono delle persone e anche loro non sono immuni da alcune
sbavature, alcune
influenze. Comunque questa è una partita magari che contava un po' di meno, e quindi tu abbassi. In realtà poi io dico, come fai una cosa le fai tutte, quindi quando entri in campo, io vedo alcune squadre hanno sempre lo stesso atteggiamento. Il Barcellona nel primo tempo stava andando bene, perdeva, ma comunque continuava in maniera tamboreggiante a insistere con i suoi principi, con la sua intensità, e alla fine ha fatto 4 gol.
Certo.
È in caso, non penso. Quindi succede, ma non dovrebbe, anche perché se vuoi attestarti, ripeto, a quel livello e lottare per vincere, non può succedere una cosa del genere.
Certo. E poi servono risposte anche di chi gioca meno, perché poi conta anche la rosa quando inizia a giocare il mercoledì e la domenica.
A me è capitato, non è facile, spesso lavori poco perché giochi di 3 giorni,
certo.
Quindi magari gioca meno e lavora poco, si conosce meno, però non è una scusante, e quindi quello sì potrebbe essere uno dei motivi, magari per un passaggio a vuoto, una scarsa conoscenza, non giocare poco insieme, adesso mi sembra a caso della Juve,
sì.
Però ripeto, non deve essere una scusa, un giustificativo di una prestazione, come dici tu, anche a livello mentale, caratteriale,
sì. un po' molle, sì.
Un po' molle, non ha altezza.
Esatto, non ha compromesso nulla, di fatto playoff prima c'erano, adesso ci sono, però insomma si poteva fare decisamente di più e meglio. Prima di salutarti, Davide, ti chiedo anche un giudizio su Spalletti, perché al netto della partita di ieri, insomma, più ombre che luci, però... da quando è arrivato ha dato alla Juventus, si è preso la squadra, ha assorbito anche la fiducia di un gruppo che aveva bisogno probabilmente anche di una guida carismatica, della personalità, della sua esperienza. Al netto di tutte le cose positive, risultati, prestazioni, classifiche eccetera, qual è il fattore più positivo che hai visto in questi 3 mesi scarsi di Spalletti in panchina? Rilancio di giocatori, le prestazioni, i risultati, cioè è una Juve molto diversa da prima, secondo te qual è l'aspetto decisivo?
Ma una maggiore consapevolezza, che è la cosa più importante per me, la consapevolezza di chi si è e di quello che si è in grado di fare. Questo secondo me è importante per una squadra come la Juve, che deve sempre vincere. E il lavoro di Spalletti, chiaramente, tanto lo sappiamo, ripeto, non è una scusa, ma è arrivato per 27 ore, sta lavorando da 3 mesi con una squadra che aveva un allenatore, ha lavorato in un certo modo a livello tecnico, tattico, fisico, mentale, e quindi magari alcuni giocatori erano da riprendere anche a livello emotivo, caratteriale. Non è facile, magari con un sistema di gioco che non è propriamente, è con dei principi, no? Un calcio più diretto, non è proprio il tuo, che è un calcio un po' più di possesso e dominio, come ha dimostrato con il Napoli, e anche quel cambio non può essere repentino, può stravolgere tutto, deve essere graduale. Credo che su questo sia sul piano mentale per riprendere e rimettere in testa alcuni giocatori, sia sul piano del gioco dove sta inserendo piano piano alcuni suoi principi e concetti, sia stato molto bravo Spalletti. Sì. E poi è riuscito tutto questo a far coincidere anche quello che conta la Juve,
esatto,
che sono i risultati. Quindi per me, io vedo tre mesi molto 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 positivi,
certo,
e la vedo in grande crescita. Mi sembra un'intervista di qualche giorno fa, mi sa anche, no, fra le prime tre vedo, vedo l'Inter sempre un po' più avanti degli altri per il lavoro tecnico proprio che, a cui si è dato continuità, e la scelta anche del allenatore che intelligentemente ha stravolto poco niente, lo vedo un pochettino più avanti, però sul podio ci ho messo anche la Juve perché la vedo in grande crescita, e merito anche del lavoro degli Spalletti, dello staff, del suo staff.
Sì. Sono d'accordo con te, l'Inter in questo momento ha qualcosa in più di tutti, e altrimenti non si spiegherebbe il divario in classifica anche del Napoli,
certo,
e anche
certo,
della Juventus. È legittimo, è giusto ammetterlo.
Rispetto al Napoli, l'Inter magari è quella che no, hanno cambiato un pochettino di meno,
è vero.
Comunque il progetto tecnico della Juve, del Milan, della Roma sono cambiati, allenatori nuovi, nuovi, principi nuovi, quindi un pochettino ci vuole. E per questo anche la Roma, Milan e la Juve stanno facendo benissimo, perché rispetto a Mario, a Milan e l'Inter hanno cambiato la guida tecnica, il progetto tecnico, quindi ci vuole sempre un pochettino di più. Essendo lì vuol dire che il lavoro che è stato fatto, è ottimo, quindi è anche interessante questo cambiamento, è anche un po' più interessante, a parte, ripeto, come dici tu, l'Inter che sembra fare un pochettino
apposta.
Essendoci tutte queste squadre là sopra, non è scontato nulla, i punti si possono perdere in più occasioni.
Sì, è vero. E alla Juventus in questo momento interessa soprattutto la corsa Champions, poi vedremo. Parlare di scudetto mi sembra un po' eccessivo, però sai, nella vita non si sa mai.
Come si dice, punta le stelle, no?
Esatto, poi mal che vada rimani comunque lì, mal che vada entri in Champions, dai, le stelle le vai a vedere comunque in Champions. Grazie a Davide Baiocco, i nostri microfoni, è stato un piacere averti qui con noi, ci sentiamo presto e buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie, buon pomeriggio.
Ciao. Ciao, Davide Baiocco, i nostri microfoni, ex Juve, ex Perugia, insomma, giocatore che ne ha viste anche di spogliatoi, ne ha viste di partite. Allora torniamo, perché i consigli miei richiesti per gli acquisti in attacco hanno scatenato un po' di nomi per quanto riguarda gli attaccanti che potrebbero arrivare. Io però vi ho chiesto, ragazzi, siamo onesti, cerchiamo di essere intellettualmente onesti. Allora, attaccanti sì, ma che potrebbero arrivare a gennaio e che potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto, ok, perché non è che puoi andare a spendere 70 a gennaio, quindi devono rispettare questi parametri, e se no è facile. Allora, se no prendi Lautaro Martinez. Ma un pensiero a Balogun del Monaco io lo farei, mi è sembrato un giocatore che palla lui qualcosa succede, sicuramente è più di un 9 rispetto ai nostri. Buona giornata, dice Roberto. Qui c'è il tipico luogo comune dell'andare a prendere i giocatori che o hanno fatto male, o hanno sfiorato il gol, o hanno fatto gol alla Juventus, già capitato, Jonathan David, eccetera, eccetera. Però non sempre ha portato dei risultati poi voluti. Sembrano molto forti quando li affronti, poi però quando li prendi, magari non tutti riescono a mantenere quel livello, lo stesso Cobb Miners, eccetera, eccetera. Quindi non ti so dire, soprattutto se in questo momento non conosco vita, morte, miracoli e contratto di Balogun, non so se può essere una situazione fattibile per gennaio, ho grossi dubbi, soprattutto perché il Monaco, anche lui, ha accesso ai playoff, quindi si giocherà ai playoff, magari entrerà, più difficile forse della Juventus, ma magari potrà avere delle chance di entrare agli ottavi, quindi perché dovrebbe privarsi di Balogun, soprattutto in prestito? Ecco, arrivi lì con 50 milioni, ci pensa, ma in prestito a 2 milioni con riscatto, magari a qualcosa, a una cifra maggiore, dovrebbe essere quasi follia per il Monaco. Come detto, ha avuto una stagione complicata, travagliata, e l'accesso ai playoff è stato un piccolo traguardo, una piccola oasi in settimane molto molto complicate. Buon pomeriggio Alberto, quella vista ieri è una Juve non da Champions, capisco le riserve, se per così si può dire, più di 100 milioni in campo per vedere il nulla, sono molto delusa, quasi arrabbiata, si è capito che Locatelli, il Diz, non possono fare panchina. Terry, sono d'accordo con te, lo sa anche Spalletti, lo sa tutta l'Italia, lo sanno anche all'estero, ma evidentemente a volte devono riposare. Io vi dico la verità, avrei fatto riposare forse più Bremer, però il fatto che stia giocando con questa continuità mi lascia sicuramente ben sperare per il futuro, cioè se Spalletti e lo stesso giocatore non hanno ritenuto opportuno fermarsi dopo, mi pare, 9 partite da titolare, significa che sta veramente bene. Questo è sicuramente un ottimo segnale. A volte anche il Diz, a volte anche Locatelli, abbiamo visto, devono riposare. È normale che sia così, e sappiamo benissimo che c'è una Juve con, c'è una Juve senza questi giocatori che in questo momento sono fondamentali. È inutile utilizzare giri di parole. Oggi Locatelli ti fa la differenza, il Diz pure, Bremer anche. Gli altri un po' meno, questi sì. Così come Spalletti in panchina. Ma nemmeno Petagna riusciamo a prendere? Combacia con i gusti di Spalletti, un bel bisontino, scrive David. Non lo so. Adesso anche Beto, ragazzi. Beto per me non è un giocatore... Cioè, te serve un titolare. Colomoni può esserlo. Beto no. Mateta può essere un titolare. Nesiri era un titolare potenziale. Non hai bisogno di una riserva. Di riserve ne hai già. Di centravanti... mezzi o seconde punte ne hai già. Hai bisogno di un centravanti titolare, possibilmente fisico, possibilmente uno che vede la porta, possibilmente in prestito. Non è facile a gennaio, ragazzi, perché non siamo già a giugno, non è scontato, a gennaio ancora di più. Beato almeno centravanti e conosce il nostro campionato. Gino da Sant'Angelo. Ken spalla la porta, non tiene un pallone, piuttosto Retegui. Luca da Terni. Anche Retegui è uno di quei giocatori che non credo che si possano muovere a gennaio per una serie di motivi. Icardi ne abbiamo già parlato. Io adesso prenderei questo, un altro messaggio di Alberto, che però riparla di Icardi. E poi a giugno Lewandowski a zero. Ecco, questa è una buona idea a giugno, però a noi serve una... Io vi ho chiesto un nome per gennaio prendibile a queste condizioni. E adesso i nomi, anche Icardi non credo. Conte non deve proprio più mettere piede alla Juventus. Alberto dalle colline del Monferrato, che salutiamo. Salutiamo Alberto, salutiamo anche le colline del Monferrato, che è sempre un bel posto. Ciao Bomber, secondo me con un vero centravanti ieri si poteva osare. Basta vedere João Pedro, 3 tocchi e gol. Un abbraccio, Marco da Manduria. Sì, qualcosa, non so se poi poteva veramente dare la svolta, la scossa, poteva portarti a cambiare la partita da un pareggio a una vittoria. Però un centravanti ieri là davanti, tu ieri hai proprio percepito la difficoltà nell'andare a alzare il baricentro, tenere palla lì e mettere in condizioni anche i vari Diz, con Seisau eccetera, di alzarsi, inserirsi, trovare la porta. Lì avevi bisogno, ieri avevi bisogno di un punto di riferimento, cosa che Openda abbiamo capito, ci abbiamo messo un po' di tempo, abbiamo capito che non è. Quindi Openda può fare quello che gira intorno, ma c'è bisogno di uno che poi ti fa il punto di riferimento. E in questo momento forse l'unico che lo può fare è Jonathan David, anche se non ha proprio le caratteristiche proprie del centravanti di peso, del centravanti bomber per eccellenza, diciamo così, quello che si gira di schiena e vede la porta, a prescindere. Ecco, non è quello, però forse è quello che più ci somiglia di quelli che è in rosa. Ecco, se arrivasse un centravanti vero e proprio, probabilmente Spalletti sarebbe... molto contento. Darwin Núñez. Qua stiamo facendo anche dei nomi interessanti, però poi lo si può prendere a gennaio? Io ho qualche dubbio. Ho qualche forte dubbio. Ragazzi, ci abbiamo messo un po' di tempo e non siamo riusciti a prendere Chiesa, che è un altro ruolo, chiaramente. Io non so se in questo momento Núñez, che tra l'altro credo che giochi gioca in Arabia Saudita, non so se la Juventus si può avvicinare all'ingaggio, e soprattutto io non credo che da quelle parti ne faccia una questione di prezzo. Quindi era un nome impredicato Juve qualche anno fa, se vi ricordate. Oggi ti direi proprio dubito, non sarebbe male, caro Andrea, però dubito proprio. Chiudiamo con un vocale dei nostri ascoltatori, sono arrivati tanti, purtroppo non possiamo. Brutta figura della Juve ieri sera, a parte l'insicurezza di Perino, ogni volta che aveva la palla stava 3 minuti prima di lanciare. Ragazzi, immaginate che ti dà un centravanti di livello, tra l'altro in prestito, è più o meno quello che ho detto io. Purtroppo lunedì si chiude il mercato e sto vedendo una dirigenza troppo lenta, scrive Marco da Roma, piuttosto presa in contropiede anche da alcune decisioni, quella di Nesiri o quella di Crystal Palace, di non abbassare il prezzo di 40 per Mateta. Sentiamo un vocale e rispondiamo.
Buon pomeriggio Alberto. Ciao. Luca da Terni.
Ciao Luca.
Io ho una visione un po' diversa, nel senso che comunque Openda purtroppo si pretende che faccia le stesse cose che fa David, cioè ha caratteristiche diverse, nel
d'accordo.
Senso che David, oltre ad andare in profondità come Open Dust, anche giocare in manovra,
sì,
dialogare
vero.
Con i compagni di prima, tocchi di tecnica. Open Dust è il classico che devono lanciarlo in velocità nello spazio, oppure avere il sesco di turno che gli spizza la palla e lo lancia in velocità, e comunque deve giocare negli spazi. E sinceramente, se non hai uno che lancia, e nessuno dei centrocampisti della Juve, manco Locatelli, lo fa, diventa difficile. Dovresti avere il Modric che lo lancia.
Sì.
E motivo per...
D'accordo anche su questo. Io un Modricino in mezzo al campo con Locatelli e Thuram, centrocampo a tre, non lo vedrei malissimo. D'accordo con te, hanno caratteristiche ben diverse. Jonathan David, un pochino più di raccordo anche. Open Dust devi lanciarlo negli spazi. In questo momento la Juventus gioca meglio con Jonathan David. L'abbiamo capito. Open Dust fatica a fare la prima punta, cosa che in questo momento serve alla Juventus, perché se giochi col 4-2-3-1 ti serve una prima punta. Quindi più prima punta Jonathan David rispetto a Open Dust. Ma ribadisco il mio concetto, ancora il centravanti ideale per Spalletti non c'è. Probabilmente era Vlahovic, che in questo momento non c'è. Poteva essere magari Milik, che non c'è. E quindi magari andarlo a cercare sul mercato ti potrebbe dare quel qualcosa in più in questo finale di stagione, se non altro per mettere nelle condizioni Spalletti di giocare con la squadra che vuole. Perché nel 4-2-3-1 ti serve un centravanti di area potente, che tiene anche sulla squadra, che sa tenere sulla squadra. Jonathan David e Open Dust nel 4-2-3-1, secondo me, sono un pochino troppo leggeri. Poi magari si può lavorare su Jonathan David. Open Dust no, altre caratteristiche. Sono d'accordo con Luca. Ci salutiamo, rimanete qui su Radio Bianconera per tutta l'analisi del post e anche nei prossimi giorni, come di consueto, a tenervi compagnia e raccontarvi di Juventus. Ciao a tutti!
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.